Allora, questa sera noi riprendiamo quest'altro ciclo di ebraismo basic che ha lo scopo di informare su vari aspetti della cultura ebraica in modo aumentando la varietà delle informazioni e rimanendo comunque con i piedi a terra senza volare troppo in alto, per dare dei concetti abbastanza semplici e concreti. Allora, in questi incontri la prima parte la farò io per tre volte, una parte la farà il Dad, e saranno una serie di incontri sul tema delle regole alimentari ebraiche, regole che rappresentano uno dei pilastri della struttura religiosa dell'ebraismo. L'ebraismo è una religione che prescrive di intervenire praticamente nelle abitudini, non è soltanto una religione di sentimenti, ma prescrive che ci sono cose da fare e non da fare, e sono cose che intervengono sulla fisicità diretta della persona, il quale appunto il rapporto fisico al mondo esterno può essere la vita alimentare, può essere la vita sessuale. Tutto questo è regolato anche in dettagli importanti. Il mondo della kashrut è un mondo estremamente vasto ed è un mondo che, per quanto possa sembrare strano di una cosa del genere, è un mondo in evoluzione, perché ci sono dei problemi legati alla tecnologia moderna che ci stanno complicando moltissimo tutte l'osservanza delle regole alimentari. Accanto a problemi legati alla produzione industriale, avete presente che su un gelato che uno vorrebbe, che potrebbe comprare al bar o al supermercato, in un gelato ci sono almeno un centinaio di ingredienti differenti, almeno un centinaio, e quindi controllarli tutti, dirti che tutti vanno bene, è un'operazione infinita. Ci sono degli ingredienti, per esempio, che vengono indicati genericamente, che a loro volta sono un capitolo intero, quando si dice per esempio la voce aromi naturali, ci può essere di tutto. Quindi oggi chi si occupa della kashrut, nel senso di permettere, controllare i prodotti, deve essere una persona con notevoli conoscenze di tecnologia industriale, di chimica, oltre che delle regole fondamentali della tradizione. E quindi il campo si sta evolvendo. Noi curiamo la formazione di personale che si occupa del controllo delle produzioni, sono le persone che sono chiamate i mashgichim, i controllori, e il controllo si dice Ashgachah, e sono persone che devono conoscere le regole. Noi abbiamo visto che, tra l'altro, ci sono diversi livelli di attività per esercitare questa attività. Ci sta un livello semplicemente la persona che sta là e guarda e stia attento che non mettano il latte dentro il pentolone di carne, ma ci sono dei livelli molto più complessi che richiedono delle conoscenze e addirittura sono conoscenze sofisticate. Per quanto riguarda il progresso tecnologico, esistono poi dei problemi di kashrut che erano impensabili nell'antichità. Si parla nella letteratura inglese dei zweifle tomatos, dei pomodori che possono essere taref. Come può essere un pomodoro? Un pomodoro come non può non essere cacere? E invece fai l'ingegneria genetica e dentro il DNA del pomodoro ci inserisci pezzi che vengono da animali, quel pomodoro sarà cacere o meno? Questo è un problema che la tecnologia moderna pone e sarà ogni giorno sempre più complicato. Ora, però, per rimanere solidamente legati alle basi, volevo dedicare ciascuno di questi incontri a discussione di problemi particolari, di capitoli singoli, che possono essere capitoli che riguardano, che si dividono ciascuno di questi capitoli in una parte strettamente pratica e rituale e in una parte di tipo concettuale, cioè ognuna delle grandi parti del mondo dei divieti e delle regole alimentari pone il problema del perché si fanno delle cose e del perché non debbono essere fatte, il perché. Perché non mangiare il maiale? Perché non mescolare carne e latte? A questa domanda sono possibili decine di risposte differenti. E la riflessione su questi argomenti è una riflessione che cresce nel tempo, non si è mai fermata. Esistono, diciamo, delle grandi famiglie di possibili risposte. Ci sta la spiegazione morale, la spiegazione economica, la spiegazione cabalistica. Tutte queste grandi famiglie non sono ferme, si muovono in continuazione. E per esempio uno dei risultati dell'evoluzione delle scienze umane dello scorso secolo è stato che a queste spiegazioni classiche, che erano già ben articolate, si sono aggiunte spiegazioni di tipo psicologico, psicoanalitico, economico evoluto, e quindi esiste un continuo andare a cercare le motivazioni di queste norme. Comunque, un ebreo osservante può o meno dare un sapore a queste norme, e la parola che spiega è la parola interessante, ho usato la parola sapore, perché in ebraico è tam, e tam significa non soltanto sapore, ma anche motivo, una ragione per cui si fa una cosa, e lo faccio per questo motivo, quindi c'è, e il motivo dà il sapore alla cosa. E quindi un ebreo cercherà di dare un sapore alle cose che fa, un motivo alle cose che fa. Comunque il motivo fondamentale per cui le cose si fanno o andrebbero fatte è che queste norme stanno nella Torah. La Torah ha dato queste norme e noi ci affidiamo per un atto di fiducia a colui che ci ha dato la Torah. Noi siamo sostanzialmente un prodotto molto accurato, diciamo che anche un prodotto di elevata qualità, uscito dalle mani del creatore, e come tale la persona che ha costruito la macchina sa quali sono i suoi difetti, sa quali sono i suoi problemi, anche se la macchina non se ne rende conto. E allora noi, secondo una antica immagine, siamo nelle mani di chi ci ha prodotto, che ci ha dato una ricetta per dirci quello che fa bene o fa male a noi. Questo che fa bene o fa male a noi è un discorso che rientra nelle possibili linee di spiegazione delle regole alimentari. Una linea che non è una linea che è nata nell'Ottocento col positivismo, anche Rambam, Maimonide, diceva una cosa del genere, diceva che le regole alimentari tutelano la salute della persona. E contro questa ipotesi ci sono state altrettante autorevoli autorità che hanno detto che non è detto che sia così, può essere che sia così, ma la Torah non è un libro di medicina, perché se uno dovesse curare la salute fa bene a prendere un libro di medicina aggiornata piuttosto che leggersi la Torah. In realtà quando si parla di salute e di benessere, non è una salute o un benessere semplicemente quello che noi vediamo fisico, che uno c'ha la febbre o che si mette a letto perché non ce la fa ad alzarsi. Quella non è tutta la salute. La salute di cui si parla in questi casi è un concetto di salute globale che investe aspetti della nostra complessa personalità, che non è soltanto una struttura biologica e chimica, ma c'ha degli aspetti ignoti che noi non capiamo. Ecco, soprattutto sul piano dell'ignoto queste cose possono dare fastidio alla persona. Quindi ci sono tanti modi di capire le cose, tanti modi di orientarsi in questo problema, ma tutto quanto comunque si riconduce alla radice sacra di questo sistema. E una delle cose che sempre di più si fa, ci sono degli studiosi che si occupano di questi argomenti, ma non dentro l'ebraismo, fuori dall'ebraismo, che studiano le abitudini alimentari dell'umanità, e anche loro mettono a confronto queste idee nostre, queste tradizioni nostre, e forniscono continui elementi di paragone. In realtà la regola che vale per l'intera umanità è che non tutti mangiano tutto, cioè qualsiasi cultura, qualsiasi tradizione, qualsiasi popolo della terra è attento a certe cose che mangia e a certe cose che non mangia. La cosa può dipendere da motivazioni economiche, certi alimenti li trovi in un posto in Thailandia e invece non li trovi in Giappone, non li trovi in Europa, quindi io mi mangio quello che trovo. Altre volte dipende proprio da tradizioni culturali, per esempio in Inghilterra sarebbe impensabile avere una macelleria equina. Gli inglesi non mangiano la carne di cavallo, perché è una cosa che a loro li fa inorridire, perché loro hanno con i cavalli qualche cosa, un rapporto differente. Allora ti può spiegare razionalmente perché gli inglesi non mangiano la carne di cavallo, allora perché uno non dovrebbe spiegare razionalmente perché gli ebrei non mangiano il maiale? È perché ogni volta che uno va a spiegare perché gli ebrei non mangiano certe cose, dà una spiegazione che vale per quello ma non vale per quell'altro. Per esempio, una grande antropologa, Mary Douglas, ha detto che il motivo per cui gli ebrei non mangiano certi animali è perché la Torah classifica gli animali secondo il posto dove abitano. Gli animali che stanno sulla superficie della terra, quelli che volano, quelli che stanno sotto l'acqua, poi ci sono gli insetti, secondo l'habitat. E allora gli animali che non sono perfettamente classificabili rispetto al luogo dove stanno, per esempio gli anfibi o animali un po' strani rispetto a questa classificazione e questa collocazione, sono animali proibiti. Ma questo può inquadrare un po' il problema, non mica lo esaurisce tutto. Ogni volta che si cerca di dare una regola generale per spiegare tutto, siamo completamente nel buio. Spiegazioni particolari per alcune cose le troverete, anche bellissime, ma per tutto è difficile. Allora, le regole alimentari sono numerose, molte, la maggioranza viene dalla Torah. Per alcune regole la Torah dice soltanto un breve accenno e tutto il resto è tradizione. Per esempio, la Shechitah, c'è stato un unico verso che dice che dovrete mangiare gli animali come vi ho comandato, e poi però non dice come ci ha comandato, e noi ce l'abbiamo per tradizione. La Torah dice che non bisogna mangiare l'animale taref, che letteralmente significa sbranato, poi c'è un'intera tradizione che ci dice che cosa si intende per animali taref e elenca tutte le cose. Quindi ci sono delle cose che sono delegate in gran parte alla tradizione orale che dà i dettagli. La Torah qualche volta dà una regola, la scrive in un certo modo e la tradizione la capisce in un modo che non è strettamente collegato con quello che dice la Torah, è del caso classico del capretto nel latte della madre. Come tutti sapete, gli ebrei non mangiano carne e latte insieme, e un conto è il capretto e il latte della madre, non si capisce perché il pollo, non si capisce qual è l'insieme. Tutto questo è la tradizione che definisce le cose. Tutte le regole alimentari non possono essere esclusivamente incastrate nella Torah, perché nella Torah scritta, perché c'è una grande tradizione orale che le spiega e le inquadra. Altre regole, il nervo sciatico, che deriva dalla storia della lotta di Jacopo con l'angelo, gli animali permessi e proibiti, e poi una cosa importante di cui volevo parlare oggi perché comincia ad essere caldo l'argomento e quindi sarei forse un pochettino più stimolati, è il problema del sangue. La Torah dice, e lo dice tantissime volte, che il sangue non si può consumare. La prima volta che questa cosa compare è in Bereshit, al capitolo 9, verso 4, quindi è una norma che viene data a Noè, appena uscito dall'arca alla fine del diluvio. Dice: vi potete cibare di animali, Ahbasar benasho domo damo lotuheru, ma la carne benasho con la sua vita, damo il suo sangue, lo tocherò, non mangerete. Basar benasho domo lo tocherò. La Torah dice: non dovrete mangiare la carne con la sua nefesh, il suo sangue. Questo verso, come lo spiegate? Che cosa vuol dire? Potrebbe significare che io non mangio la carne con il sangue che è la sua nefesh. La parola nefesh è una parola che compare tante volte nella Torah e che ha tanti significati. Quindi, potete mangiare la carne, fino a quel momento era stata proibita, secondo l'interpretazione corretta, cioè l'umanità è stata vegetariana nei primi 2000 millenni della sua storia, secondo la Torah. Adesso è dato il permesso di mangiarla, ma la carne con la sua nefesh, che è il suo sangue, non mangerete. Altre volte nella Torah si dice Adam u anefesh, il sangue è la nefesh. Che cos'è la nefesh? Nefesh è un termine che ha tanti significati differenti, può indicare la persona, può indicare l'animo, può indicare il respiro. Io faccio il radiologo e la frase che dicono i radiologi è: fermo, non respiri, va bene, quando si vanno. Sono rimasto una volta così impressionato quando ci stava un paziente arabo e accompagnato da un traduttore che è bilingue. Io ho detto: gli dica fermo, non respiri, e quindi ha usato il termine nafis. Nefesh, è un termine che è usato, è un termine semitico che indica il respiro, quindi il respiro è la vita. Grazie. Quindi la carne con il respiro, con la sua vita, non potete mangiare. Allora, Torah scritta e Torah orale, questo verso è controverso nella sua interpretazione possibile, perché c'è un maestro dell'antichità che dice che non è proibito mangiare la carne insieme con ciò che rappresenta la sua vita, cioè il suo sangue. Quindi è proibito mangiare il sangue, va bene? Questa è un'interpretazione possibile. In realtà la tradizione orale dà a questo verso un'interpretazione un po' differente, che dice: non mangiate la carne, lo tocherò, non mangiate la carne fin tanto che nella carne c'è nasho damo, la vita, il sangue, cioè finché esiste nell'animale il sangue vitale che rappresenta la vita, voi non potete mangiarlo, cioè bisogna aspettare che l'animale sia morto per poterlo mangiare. Non bisogna togliere pezzi di animale all'animale vivo. È quello che è chiamato tecnicamente Ever Minnachai, cioè membro preso da un animale vivente. Ever Minnachai, un membro preso da un animale vivente, ed è la proibizione di cibarsi di parti di animale prima che l'animale sia morto. Cos'è che dà il segno della morte in un animale scarnato? È la fuoriuscita violenta del sangue che produce la morte. Quindi questa regola, abbiamo detto, sta in Bereshit 9 verso 4, è la regola alimentare data ai figli di Noè, all'intera umanità, alla quale non è proibito il maiale, non è proibito niente. L'unica cosa che è proibita, secondo i maestri, è l'unica regola che l'umanità ha di rispetto alimentare, è questa qua: Ever min achai. Si può mangiare la carne, ma non si può mangiare la carne fin tanto che l'animale è vivo. Quindi il sangue non sarebbe proibito al Noach, il discendente di Noè. Quando si passa all'ebraismo, la Torah, con una ripetitività abbastanza atipica, tante volte ripete il principio che non bisogna mangiare il sangue. Tra l'altro è sempre detto di non mangiare il sangue. In Satan l'otto chevo si parla di Achilà. E l'Achilà di solito è un concetto di solito è un concetto che si riferisce ai solidi, va bene, il sangue però è liquido, cioè malgrado si usa questo termine. Non si ragiona molto su questa stranezza nella tradizione ebraica, ci sono altre tradizioni che ragionano su questo, per esempio i testimoni di Genova usano questo concetto di mangiare il sangue per dire che per certe cose non si può fare, altre cose non si può fare, e danno un'interpretazione estesa per dire che comunque non si può usare. Noi abbiamo altri modi di ragionare secondo la nostra tradizione. Comunque, quando c'è questo divieto si viene nella Torah motivato tante volte. E quando la Torah dà i motivi a qualche cosa, i motivi sono più complicati che se non li desse. Per esempio, in Vaikra 17:11 è detto: chi nefesh abbasar badam u, perché la nefesh, chiamiamola la vita, la vitalità della carne, badam u, sta nel sangue, vanin etativ lachem la misbeach, e io ve l'ho dato sull'altare, lechaper al nashotechem, per espiare per la vostra nefesh. Chi Adam u vanefesh yichaper, perché il sangue è ciò che espierà per la nefesh. Nuovamente abbiamo quindi questo rapporto Dam e nefesh. Il Dam che rappresenta la nefesh, come la rappresenta è un problema aperto, e la Torah aggiunge un altro concetto: e io il sangue ve l'ho dato alla Misbeach e Kaffer, sull'altare per espiare. Misbeach e Kaffarà. Questi concetti sono tutti quanti collegati uno con l'altro, ma il collegamento è problematico. Tecnicamente di che si tratta? Esisteva un tempio a Gerusalemme che era il centro della vita cultuale ebraica. In questo tempio si offrivano sacrifici, si portavano animali che potevano essere completamente bruciati, olocausto. Olocausto significa che viene completamente bruciato, è un gioco di parole fatto nell'antichità tra il greco olos, che significa tutto, e l'ebraico olah, che significa la alotte, che viene bruciato completamente. Fecero un gioco di parole per assonanza, Olà olocausto. Ci sono sacrifici che non vengono bruciati completamente e che si spartiscono: una parte tocca al Cohen, che di questo campavano di rendita, e una parte tocca all'offerente. Va bene? Cioè, la persona che porta il sacrificio o lo brucia completamente, oppure una parte se la prende il Cohen delle parti fisse e l'altra l'offerente. Ma comunque di ogni animale, quale che sia la sua sorte, il suo destino, sull'altare c'era un rito fondamentale che si faceva. L'animale veniva sciacquato. Sciacquato significa scannato, e nel momento in cui veniva sciacquato si prendeva, si raccoglieva in un recipiente il sangue che sgorgava dal collo dell'animale. Questo sangue, c'era una sorta di catena di montaggio tra i sacerdoti, e c'erano dei recipienti speciali per raccoglierlo, veniva preso e portato alle basi dell'altare. Quindi c'era tutta una procedura, c'era nella parte interna del santuario che stava un altare sollevato, al quale ci si arrivava con una rampa d'accesso, qua ci stava il fuoco che bruciava, e i sacerdoti continuamente salivano sull'altare e portavano la carne da portare in sacrificio. Il sangue che veniva preso, veniva portato a seconda delle condizioni rituali, nella maggior parte dei casi veniva spruzzato sulle basi dell'altare. Questo era la maggioranza dei casi. Quindi, in un sacrificio, il sangue dell'animale che sgorga dal collo quando questo sta morendo viene preso e viene portato in sacrificio. La Torah dice che il sangue di questo animale è il sangue che ha funzione espiatoria per la nostra. Il sangue è la nefesh. Il sangue è uguale a nefesh, in che maniera poi lo vediamo, e serve sull'altare come espiazione. Nefesh misbeach kappara. Al posto di che cosa? Al posto della nostra nefesh. Il suo sangue al posto di quello nostro. Il sangue dell'animale al posto di quello nostro. Questo è un concetto fondamentale radicato nella nostra storia che pone subito delle problematiche, tante problematiche differenti. Se, come dice la Torah, non mangiate il sangue perché nefesh abbasar badamu, la vitalità della carne sta nel sangue, e io ve l'ho dato sull'altare, eccetera, eccetera. Quali sono gli animali che vengono portati sull'altare? Beh, non tutti gli animali che si possono mangiare sono portati sull'altare. Noi possiamo mangiare bovini, ovini, caprini, animali selvatici, volatili, polli, fanno parte dei volatili, alcuni tipi di pesce, alcuni tipi di cavallette, quelli che si conoscono. Non so se qualcuno ha mai mangiato le cavallette, vabbè. Non mi guardate con schifo, va bene. In Europa non si mangiano le cavallette, si mangiano soltanto gli emeriti, alcuni ebrei che mantengono questa tradizione. Non tutti mangiano tutto, neppure tutti gli ebrei mangiano tutto, va bene. Alcuni tipi di cavallette nelle comunità ebraiche che hanno la tradizione di farlo possono essere mangiate. Noi europei, nel momento in cui sentiamo la parola cavallette e cominciamo a struggerci, va bene, e ci fa schifo, allora siccome è proibito in generale di mangiare cose che ci fanno schifo per mantenere la nostra dignità, non le possiamo mangiare, va bene. Però se una persona c'ha la tradizione, c'ha la tradizione e la cosa non gli fa schifo, lo può fare, va bene. Sull'altare di tutta questa gamma di animali non si offrivano i pesci, ovviamente non si offrivano le cavallette, soltanto alcuni volatili potevano essere sacrificati, e se erano le tortore e i piccioni e non le galline. Tutti gli animali selvatici non venivano sacrificati sull'altare, il cervo non veniva sacrificato sull'altare, il daino non veniva sacrificato. Allora, se la Torah dice che la proibizione è strettamente legata all'altare, uno potrebbe dire allora è proibito soltanto il sangue di quegli animali. In realtà la tradizione ha subito chiarito qual è il sangue di quali animali che è proibito. È proibito il sangue di quadrupedi e volatili permessi. I quadrupedi possono essere domestici, il bue, la pecora, la capra con i rispettivi mariti e figli. I volatili, cioè i quadrupedi, però comprendono anche gli animali selvatici, quelli che in ebreo sono chiamati chayà, va bene? Il sangue della chayà è proibito tanto quanto il sangue del quadrupede domestico. È proibito il sangue dei volatili, di tutti i volatili, non è proibito il sangue dei pesci, non è proibito il sangue delle cavallette. Va bene? Questo è l'ambito. La domanda cattiva che ci facciamo dopo la novità editoriale di questa di ieri, è il sangue umano? Allora, la risposta a questa domanda deriva dalla riflessione su un'altra domanda. La Torah ci dice: voi non potete mangiare il maiale, voi non potete mangiare il cammello, la lepre, tutti questi animali non li potete mangiare, le aragoste non potete mangiare, eccetera eccetera. Non ci sta un verso della Torah dove è detto: voi non potete mangiare la carne umana. Non c'è scritto da nessuna parte. Si parla di cannibalismo però nella Torah. Si parla di cannibalismo non solo nella Torah ma anche nei libri successivi, come una maledizione terrificante che si scatena, che si realizza nei momenti dell'assedio, quando uno muore letteralmente di fame e anche le donne più sofisticate pensano a questo punto che si devono cibare con la carne dei propri figli. Queste cose terrificanti. Anche questo sta nelle Tocacot, nei quei brani di ammonizioni terribili che stanno, ce ne sono due volte nella Torah, e sta anche nel libro delle Lamentazioni. Yedena Shimra Hamaniot Bishiru Yaldem. È considerata una maledizione terrificante la perdita completa della dignità umana. Allora, essendo perdita completa della dignità umana, non c'è bisogno di scriverla. Cioè, sono cose, sono delle regole così fondamentali che non c'è bisogno di scrivere, perché non c'è bisogno che sia dato là per dire che non si mangia carne umana, almeno nel sistema culturale dell'ebraismo dell'antichità. E quindi tutto ciò che esce dal corpo umano è proibito. Ora, c'è, se uno si taglia, la regola poi com'è, se uno si taglia, si può fare, allora se uno si taglia si può mettere il dito in bocca per succhiare il proprio sangue, ma se uno morde la mela e sulla mela ci lascia il sangue, che cosa deve fare? Tutto andare dal dentista, va bene? Perché è segno che le sue gengive non stanno tanto bene, a meno che la mela non sia particolarmente grossa. Ma la persona che perde il sangue sulla mela, siccome il sangue ormai si è staccato dal corpo umano, non si può assolutamente bere, anche perché qualsiasi cosa che possa assomigliare al sangue fa pensare che noi ci cibiamo del sangue. Allora, uno che vede, uno beve un bibitone rosso, non è pomodoro, potrebbe essere sangue, quindi bisogna distinguere. In realtà il rigore che circonda queste regole nella tradizione ebraica è un rigore assoluto che impone una serie di attenzioni abbastanza esasperanti durante tutto il ciclo di preparazione della carne. Voi sapete che la carne, se non ci ha pensato il macellaio, e adesso ci stanno pensando loro, per fortuna ci sono un sacco di problemi, ma fino a poco fa la carne che uno comprava doveva fare tutto il processo di eliminazione del sangue esistente. Quindi in una qualsiasi famiglia ebraica più o meno osservante bisogna stare attenti a eliminare il sangue. Quindi l'idea che noi ci possiamo cibare del sangue è una cosa che è assolutamente estranea alla nostra cultura, anche se tipi strani di somministrazione di sangue essiccato o cose per motivi eccetera, medici e così via, potrebbero entrare sotto forma di cose per necessità o al limite autorizzati, ma questo non vuol dire che comunque dal nostro vista educativo, culturale, tutte queste cose sono assolutamente negate. Ci sono delle cose che entrano con la medicina, perché aspetti, sì. Allora, il sangue è un farmaco. Il sangue è un farmaco. Si usa come farmaco sangue e suoi derivati, il siero, le mazie, le piastrine. ed è sangue umano quello che si usa. Dal punto di vista della regola ebraica, l'introduzione di una sostanza è importante, anche la via di introduzione. Il sangue che una persona assume per motivi medici con una trasfusione non l'assume per bocca e quindi è assolutamente consentito, con una riserva, non ci si pensa mai. La persona deve tutelare la propria salute, per cui deve farti fare una trasfusione soltanto in condizioni della massima sicurezza della trasfusione, perché la trasfusione che dovrebbe salvargli la vita qualche volta invece lo ammazza. Abbiamo visto tante di cose del genere. Quindi non è che la trasfusione è permessa nella misura in cui salva la vita e non la mette in pericolo, anche questo bisogna considerare. In ogni modo, il sangue con la trasfusione è assolutamente lecito, ma è la traduzione moderna di una necessità che si sentiva fin dall'antichità, quella di poter utilizzare il sangue per scopi medici. Hanno pensato, nel corso della storia complicata dello sviluppo umano, che alcune sostanze particolari, adesso ve ne dico una, salterete fino al soffitto, potessero aiutare per la salute. Per esempio, nel 6-700 ci fu tutta una discussione sulla mummia, sull'uso delle mummie. Arrivarono le mummie dall'Egitto e pensarono bene che, siccome la mummia in definitiva è un corpo che si è mantenuto per migliaia di anni, prendendo un pezzettino uno poteva sopravvivere a lungo. Questa è una cosa genere che ci mette un orrore terrificante, però nel momento in cui una sostanza, per quanto schifosa, per quanto abborrita, è considerata un farmaco utile alla luce della conoscenza del momento, allora se è un farmaco utile ci sono dei modi per permetterlo. Quindi attraverso la strada del farmaco utile possono essere permesse delle cose che normalmente non sono permesse, perché l'obbligo di tutelare la vita umana passa oltre rispetto a tanti altri divieti. Quindi ci sono delle porte strane attraverso le quali le cose proibite entrano, ma una di queste è la tutela della salute, oppure l'interpretazione stretta della regola se serve la via di introduzione del farmaco e così via. Comunque, la norma fondamentale con cui ci misuriamo è la proibizione che riguarda il sangue che deriva dagli animali quadrupedi, quali che si siano domestici o selvatici, e dai volatili. La domanda che si fa alla tradizione è per quale motivo questo è proibito, e la chiave del discorso sta nelle possibili diramazioni di questo verso, ce ne sono simili nella Torah in cui compare questa regola. È una cosa legata all'altare o è una cosa legata al rapporto identità sangue-nefesh? Allora tutte queste possibilità sono contemplate nella tradizione. Nel momento in cui il sangue è la sostanza che ci fa espiare i nostri colpe.
Questo si interrompo, ma è una cosa che mi colpisce molto. Sarà che siamo così lontani, secoli, dal momento in cui sull'altare il sangue dell'animale spiava la nostra anima? Mi riesce con un concetto molto, molto difficile, cioè, perché già è difficile, e l'abbiamo imparato ad accettare, che un animale muoia per poterci nutrire, però che il suo sangue allora, per noi c'è rimasto qualcosa nella tradizione che ci può dare un senso, perché se no mi risulta rimane un senso di distanza da una tradizione che era così profonda dei nostri
allora antenati. Ci sono 2000 anni di buco tra la pratica e il vissuto di questa regola e la nostra sensibilità attuale, e quindi ci riesce estremamente difficile capire questi concetti che un tempo erano radicati nella cultura, va bene? Oggi se uno va a mattatoio non mangia carne per una settimana, va bene? Ma basta andare una volta in sala operatoria, nessuno mangia carne in sala operatoria, perché quando vedete chi ha la minima esperienza di carne operatoria, quando arriva il chirurgo col bisturi elettrico, e sutura una qualsiasi cosa, che un vasellino, voi sentite odore di bistecca, va bene? Quindi una persona sensibile la bistecca a casa quella sera non la mangia, va bene? Poi preso dalla fame, cioè ci sta una notevole analogia tra noi e gli animali, una notevole analogia. Questa notevole analogia ha fatto sì che all'origine della storia umana, e poi la cosa è mantenuta nella Torah, l'animale venisse considerato il sostituto dell'uomo, e ogni parte dell'animale è sostituto dell'uomo, per cui c'è il sangue che rappresenta la vita dell'animale sostituisce quella dell'uomo. Questo è un'idea, va bene? Ora, che questo sia il motivo della proibizione del sangue non è ancora detto, va bene? Non è ancora detto, perché c'è quest'idea sangue altare, ma c'è anche l'idea differente, sangue essenziale, sangue uguale nefesh, sangue uguale nefesh. Allora, per quale motivo, se il sangue uguale nefesh, io non lo posso mangiare? Abbiamo il ribaltamento del discorso che facevi prima, cioè la Torah non dà per scontato che tutti possano mangiare, che sia lecito mangiare un animale, non è affatto scontato, perché il permesso è considerato tale, il permesso di mangiare carne, perché l'umanità primitiva da Adamo fino a Noè non ha mangiato carne, e soltanto dopo il diluvio è stato dato il permesso di mangiare la carne. Perché è successo questo? Ci sono tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, anche socio-economiche, anche perché gli uomini non c'erano più di cui cibarsi. Un tempo forse la natura era generosa con l'uomo, dopo è diventata particolarmente cattiva. Un tempo un uomo si poteva dividere 100.000 alberi disponibili, a un certo punto 100.000 uomini si sono dovuti dividere due alberi, quindi si sono guardati intorno e hanno cercato di mangiare qualcosa. C'è anche un discorso di risorse. Un tempo forse l'umanità originava in luoghi dove gli alimenti erano più facili di trovare, e dopo che si è sparsa in tutto il mondo era difficile trovare gli alimenti, quindi ci sono anche motivi del genere che possono aver giustificato l'uso della carne. Quello che ti dice la Torah è che sì, tu puoi mangiare la carne, altri sistemi non lo consentono, i sistemi vegetariani che sono diffusi nel mondo ed erano diffusi in antiche culture, tuttora in India gli Hindu sono vegetariani, in Egitto pare che fossero vegetariani e avevano uno schifo particolare per gli ebrei perché facevano i pastori e se mangiavano le pecore. Lo dice la Torah, va bene? Il sacrificio di Pesach per gli egiziani è una provocazione, è perché loro l'idea che quell'animale potesse essere mangiato li faceva inorridire, l'hanno fatta apposta e hanno messo il sangue sopra le porte della casa per sfregio. Allora, secondo la Torah, il mangiare carne è un permesso, va bene? In realtà, perché si mangia la carne? Dal punto di vista biologico è perché gli animali sono dei grandi trasformatori, fanno delle cose che noi non possiamo fare. Che cosa fanno? Noi se mangiamo la paglia, va bene? Come entra? Esce, va bene? Perché noi la paglia non la metabolizziamo. Se mangiamo l'insalata, come entra? Esce, poi ci togliamo l'acqua, ma poi il resto esce. Perché noi la cellulosa non la possiamo metabolizzare. Gli animali invece, sì, va bene? E quindi loro sono dei grandi trasformatori che trasformano alcune risorse in natura in proteine, ok? E quindi dal punto di vista di sopravvivenza sociale, eccetera, eccetera, economica, l'animale è considerato una macchina che trasforma le cose. Però l'animale è animato, cammina, c'è il respiro, ti guarda in faccia, ha dei sentimenti nei confronti della sua prole, ti immedesimi nell'animale. E allora qua scatta il meccanismo culturale, ma se io ammazzo un animale per cibarmi, io divento una bestia, cioè nel senso peggiore però, io divento un essere violento che violenta la natura, io rinuncio alla mia umanità, va bene? A questo punto la Torah da questo punto di vista pone una barriera fondamentale. Sangue no, nel senso che il sangue, cioè tu puoi cibarti dell'animale, puoi intervenire con un atto di violenza nella natura, però qualche cosa lo devi risparmiare. E che cos'è che devi risparmiare? È ciò che rappresenta la vita dell'animale, cioè il concetto della vita almeno lo devi risparmiare. Sì, 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 però non so se sei venuta finito tardi, ho spiegato quali sono le interpretazioni controverse di quel verso. Quindi il principio della vita tu lo devi risparmiare. Diciamo che la Torah ti propone una sorta di compromesso tra l'estremo, cioè l'estremo del vegetarianesimo e l'estremo dell'impiego illimitato delle risorse che c'hai intorno. Questo che ti dico però è uno schema interpretativo pure questo, perché ci possono essere altre sfumature. Per esempio, c'è chi dice: uomo e bestia sono simili per tante cose, ma c'è comunque una differenza tra l'uomo e l'animale, va bene? Cioè, il nostro livello, noi abbiamo un'intelligenza, noi parliamo, noi pensiamo, ok? L'animale queste cose non le fa. Quindi se c'è un'anima nell'animale, chiamata animale appunto perché si suppone che c'è un'anima, che tipo di anima ha? Allora, da noi ci sono antiche classificazioni e antiche gerarchie sulle anime presenti, va bene? E c'è tutta una riflessione dell'antichità, poi si è spostata nella tradizione mistica e la cosa è cresciuta. I filosofi parlano di, per esempio, di un'anima chiunit, che è un'anima essenziale, e poi dell'anima behemit, che è l'anima bestiale, nel senso si riferisce alla bestia, non è un aggettivo di qualità, e poi c'è l'anima sikhit, che è l'anima intellettuale. Come esseri umani avremo queste tre anime, di cui quella sikhit è quella più alta. Secondo i mistici, riflettendo sui salmi, le anime sono cinque: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida. La sigla è Narnechai, per chi se la vuole rivendere. Nefesh, abbiamo visto Nefesh che vuol dire, no? Ruah, tutte quante indicano un soffio, questo è il respiro, Neshama pure, Neshama in ebraico, Anino Shemba, io respiro. Indicazione del respiro. Allora uno razionalmente potrebbe dire sono semplicemente dei nomi diversi con cui si indica la stessa cosa, secondo i mistici è una gerarchia. Chaya e Yechida. Chaya, l'espressione della vitalità, e Yechida, la cosa unica o specifica. Sono tutti termini che si trovano al libro dei Salmi, Quindi, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida, la sigla è Narnechai. Vabbè. Allora, c'è una linea di pensiero molto strana che dice che noi non dobbiamo cibarci del sangue dell'animale, perché se facciamo così la nostra anima si abbassa, si contamina con quella dell'animale, cioè l'animale porta un livello di il sangue dell'animale porta un livello basso e la nostra anima si abbassa, perché c'è affinità tra l'uno e l'altro. Il sangue è portatore di un'essenza spirituale che per noi è alta, per l'animale è basso, e quindi è come se noi diluissimo la nostra spiritualità con qualcosa di basso. Non c'è possibilità di né di condivisione né di... però nel corso della storia le persone che si sono occupate di questi problemi, a seconda del loro modo di pensare, hanno applicato a queste antiche regole una spiegazione di un certo tipo. Poi queste regole comunque hanno altre chiavi di lettura, una chiave di lettura c'è anche quella cabalistica, e nell'ambito della Kabbalah c'è anche la chiave di lettura legata alla trasmigrazione delle anime. Esiste anche questa dottrina, che non è una dottrina ufficiale ma che circola nell'ebraismo, per cui le nostre anime migrano di incarnazione successiva, e migrano non soltanto da un uomo all'altro, ma possono migrare anche su altri esseri umani. E quindi la Torah dice, all'inizio del libro di Vaikra, che è fondamentale per tutto il sistema, all'inizio del libro di Vaikra, Adam ki yakrir mikem korban la'Hashem. Quando una persona, quando presenterà da voi un sacrificio, va bene? La Torah dice praticamente, quando un uomo vuole presentare un sacrificio al Signore, dovrà presentarlo scegliendo questi animali. Secondo l'interpretazione della tradizione mistica, il sacrificio ad anche a Kirmichem è da voi stessi, cioè una persona presenta il sacrificio una parte di se stesso, oppure una parte della specie umana, perché l'animale che tu porti in sacrificio porta dentro è un albergatore di anime che hanno finito il loro ciclo e che devono attraverso l'altare salire. Prospettiva completamente differente da tutte quelle che abbiamo visto fino adesso. E quindi il sangue dell'animale è praticamente il portatore di, è il veicolo nel quale ci sono le anime incarnate. E quindi noi non possiamo bere il sangue dell'animale, perché è come se facessimo del cannibalismo nel senso di anime. Vabbè. Questo per dire che le prospettive di interpretazione di queste regole, e abbiamo parlato di una regola abbastanza semplice, ho detto soltanto un quarto di quello che c'è da dire dal punto di vista della prospettiva di interpretazione, sono semplicemente immense. Vabbè. Fine della lezione.